On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Rino.
Me sarò chiesto 100.000 volte, io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto fra le braccia in fondo al cuore. E dato sì che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Aspetta, non arrivo, insomma c'è un momento di... E ci hanno mai mandato a quel paese.
Sapessi quanta gente che ci sta.
Il primo cittadino è amico mio.
Tu dici che te ci ho mandato io. E va, e va. Va avanti te che adesso c'ho da fa.
Ritrovare una statua antica mentre si compie un qualsivoglia lavoro stradale a Roma non è una rarità. Non lo è adesso, figuriamoci se lo potesse essere nel 1501 quando, durante i lavori di rifacimento di Palazzo Orsini e dell'adiacente piazza, venne ritrovato un busto ellenistico con volto sfigurato ed arti assenti. Completati i lavori, la statua verrà messa come finale orpello della piazza e probabilmente se il fatto fosse accaduto in qualsiasi altra città del mondo, la sua storia si concluderebbe qua. È invece appena iniziata. Non si sa chi sia stato il primo e mai si saprà, ma qualcosa dovette scattare nel cervello di qualche romano, qualcosa che coniugava le due ragioni per cui la città eterna è famosa in tutto il mondo: i monumenti delle sue strade e l'ironia dei suoi abitanti. Il romano mise sotto la statua un foglio su cui aveva scritto un pezzo di satira, satira contro un potente locale. E la moda si diffuse. Presto, gli abitanti dell'urbe, favoriti dalle tenebre, iniziarono a riempire il busto, nel frattempo ribattezzato Pasquino, con satire in versi che avevano l'obiettivo di offendere i personaggi pubblici più importanti. L'autorità cercò in ogni modo di mettere il bavaglio alla statua, escogitando qualsiasi soluzione. Adriano VI cercò di gettarla nel Tevere, ad esempio, salvo essere fermato dalla curia che gli fece capire che il popolo, piuttosto, ci avrebbe gettato lui. Ma i mezzi di controllo non ebbero alcun successo se non quello di estendere il fenomeno delle statue parlanti a tutta la città. Guardie a presidiare giorno e notte, sentenze di morte elargite ai presunti colpevoli servirono solo a rendere Pasquino il romano per eccellenza. Il simbolo dell'uomo comune e della sua resistenza verso una società in cui dilagavano nepotismo e corruzione. La breccia di Porta Pia non cambiò nulla. Non ci sono più i papi? Allora passeremo ai Savoia. Che problema c'è? Solamente Gioacchino Belli zitti per un po' Pasquino, ma solo per rispetto verso un collega. Chi non ci riuscirà sarà Hitler, che all'apice del suo potere, quando visiterà Roma nel 1938, troverà Pasquino ad attenderlo con un messaggio rivolto alla sua città. Povera Roma mia de travertino, te sei vestita tutta de cartone per fatte rimirare da un imbianchino venuto da padrone. Trovare parole migliori per riassumere cosa è stato il periodo fascista a Roma è ben difficile. Il protagonista della nostra storia però a Roma non ci è nato, ma da romano vivrà una breve seppur gloriosa vita, facendosi interprete ed erede di Pasquino, dei suoi scherzi, della sua ironia, della sua irriverenza e totale mancanza di rispetto verso qualsiasi figura di potere. Lascerà la sua personalità ed il suo vissuto per poter raccontare l'uomo comune, il lavoratore frustrato e sottomesso, le persone amate solo dal loro cane che vivono i problemi più gravi che si possano immaginare, quelli di tutti i giorni. Se non l'avete ancora capito, oggi parliamo del grande, immenso Rino Gaetano.
Se vuoi la chiudo pure in monastero.
Salvatore Antonio Gaetano nasce a Crotone il 28 ottobre 1950. Figlio di Maria di Sieta Cipale e Antonio Gaetano, ha una sorella maggiore, Anna, nata in Veneto, dove i genitori si erano rifugiati in tempo di guerra. Sarà lei a dargli come soprannomerino. Infatti la famiglia lo chiamava affettuosamente in casa Salvatorino, ma a lei non piaceva per niente, troppo lungo come soprannome. E allora impose a tutti il modo in cui a lei piaceva chiamarlo. L'infanzia di Lino non è particolarmente interessante, a dirla tutta. Cresce tranquillo nella provincia crotonese senza che gli succeda nulla di particolarmente rilevante, come chiunque sia stato benedetto da una vita serena. Il primo grande evento che segna la sua esistenza avviene quando deve ancora compiere 10 anni, però. I genitori, per questioni lavorative, sono costretti a emigrare a Roma. Certo, nella scelta forse hanno pesato anche alcuni problemi di salute di Anna, che nella capitale potevano effettivamente essere curati meglio. L'impatto con la città eterna è tutto fuorché traumatico. I Gaetano si trasferiscono nel quartiere di Montesacro, che per Rino diventerà di lì, fino alla fine dei suoi giorni, il suo centro di gravità permanente. Ha trovato la sua città e non cambierà mai più idea. Chi la cambia sono i suoi genitori. Convinti che il figlio sia poco seguito in quanto entrambi passano più tempo al lavoro che a casa, lo spediscono nel seminario della piccola opera del Sacro Cuore a Narni, provincia di Terni. Immaginiamo cosa state pensando, ma la risposta è no. I Gaetano non erano particolarmente religiosi e non volevano nemmeno che il loro secondogenito divenisse prete. Avevano semplicemente applicato quella che era una sorta di tradizione italiana in quegli anni. Rino, da parte sua, non mostra alcuna propensione per la teologia né per la religione in quanto tale. Dio non sarà mai presente nei suoi testi e non si definirà mai un credente. Il risultato di questa scelta è che Rino, fin da giovane, inizia a sviluppare una atavica antipatia per la tradizione, per le convenzioni sociali, per il clero, e a concepire la libertà come valore massimo dell'esistenza.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura, sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero.
A scuola non si distingue particolarmente, né in positivo né in negativo. Lega solamente con un maestro, padre Renato Simeone, l'unico forse ad averlo capito. Ce lo racconta così. Rino sentiva l'importanza dello studio, però aveva anche dei momenti di grande assenza. Non di vuoto. Era molto difficile trovare Rino in situazioni di vuoto, era sempre mentalmente occupato. A scuola, tuttavia, conosce anche la musica. Nel 1962 viene investito dalla Beatlemania, che non aveva di certo risparmiato l'Italia, e si farà regalare la sua prima chitarra per poter suonare le canzoni di Paul e Soci. Il suo futuro stile musicale e vestiario tradisce anche una profonda passione per Bob Dylan, mentre per quanto riguarda l'Italia, il suo preferito è certamente l'istrionico Enzo Iannacci. Iannacci è stato un maestro, per me è un vero poeta, mi sento molto vicino al suo feeling. Come autore e personaggio di spettacolo è davvero un grande. È uno che sa divertirsi, prendere le cose per il verso giusto e dire cose interessanti. Le parole di Rino su Enzo. L'altra grande sua influenza italiana è quella dell'artista Sui Generis, che è stato il grande Fred Buscaglione, il cui mito a Rino arrivò postumo perché il duro italiano per eccellenza era morto tragicamente in un incidente stradale del 1960.
T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, 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 così, mai guardato, hai taciuto.
Rino resterà a studiare dai preti fino al 1967, quando, finalmente, riuscirà a tornare a Roma. Completato il liceo, prendendo il diploma da ragioniere, professione che non eserciterà mai, si inizia a interessare anche al teatro, oltre che alla musica, ed è allora che viene attratto, come una falena verso un faro a LED, da quello che è senza dubbio il locale musicale più importante della storia romana, per quanto riguarda il secondo dopoguerra, è chiaro, il Folk Studio. fondato nel 1961 dal pittore e musicista afroamericano Harold Bradley nel cuore di Trastevere, diventa ben presto tappa obbligata per chiunque voglia provare a fare il cantautore a Roma. All'inizio si occupa solo di ospitare concerti o prove degli artisti, ma con il passaggio di proprietà al romano Giancarlo Cesaroni, che sceglie come simbolo del locale una mano bianca che stringe una nera, che avviene il salto di qualità. L'attenzione è rivolta adesso agli artisti locali, quelli più talentuosi, da poter così mettere sotto contratto della neonata e omonima etichetta. Cesaroni qualcosa di musica deve capire, perché nel 1969 riesce a intercettare quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla che rispondono ai nomi di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Ernesto Bassignano e Giorgio Locascio. I quattro brillano sotto ogni punto di vista, tranne quello dell'inventare nomi per una band. E non gli viene in mente niente di meglio che i ragazzi del Folk Studio. Caso strano, diventeranno tutti dei solisti. La lista dei cantautori che per un motivo o l'altro sono passati lungo il corso degli anni 70 in questo locale è sterminata. Resterà un unicum nella storia della capitale e forse dell'Italia intera. Se c'è un posto per Rino Gaetano al mondo, deve essere proprio questo. Peccato per lui che nessuno sia profeta in patria.
Welcome, ladies and gentlemen, to Folk Studio. You know, Time Magazine has called it the genuine Academy of Musical Folklore International in Italy. Please, enjoy the show.
Scendendo dal zanicolo, in fondo fino al bar, la 500 bianca si ferma proprio lì. C'è luce nella grotta, ci sono già le star. C'è tanto e troppo fumo, è sera. Un martedì.
Il padre non è d'accordo con la carriera musicale. La famiglia non se la passa benissimo e di certo non può permettersi di mantenere un figlio che vuole fare l'artista. Cerca dunque di spingerlo verso un impiego sicuro che gli possa garantire una rendita fissa. Rino raggiunge con il padre un compromesso, come spesso accade in questi casi, per cui il genitore lo aiuterà economicamente per un anno e sosterrà il suo progetto musicale, finito il quale, se le cose fossero andate male, sarebbe entrato in banca. Inizia a esibirsi in giro per Roma e sin da subito mostra quelle che saranno per sempre le sue caratteristiche. Un'ironia tagliente, una satira sagace che non risparmia nessuno e soprattutto che punta a ridicolizzare qualunque cosa si prenda sul serio, persino la politica, forse soprattutto la politica. Molti tra il pubblico e colleghi non sembrano per niente apprezzare, altri invece ne colgono subito l'assoluta originalità rispetto al resto. Ad esempio ce lo descrive così Bassignano: c'erano Baglioni e Cocciante da una parte, che erano i Melensi, c'era Battisti che nessuno di noi valutava granché, c'era come me si rifaceva alla Francia, a Tenco, chi si rifaceva a Dylan e chi come Antonello si rifaceva a Elton John e alla musica inglese. Rino è stato veramente il più italiano perché non si rifaceva a niente e a nessuno.
Agapito Malteni era un ferroviere, viveva a Manfredonia giù nel tavoliere. Buona educazione, di spirito cristiano, è un locomotore sotto mano. Di buona famiglia, giovane sposato, negli occhi si leggeva molto complessato. Faceva quel mestiere, forse per l'amore, di viaggiare sul locomotore.
Nel 1972 l'incontro fondamentale della sua carriera. Rino conosce Vincenzo Micocci, nome che non vi dirà niente. È nato a Roma nel 1923 e Micocci è stato uno dei talent scout più geniali del nostro paese. All'RCA, infatti, aveva messo sotto contratto due nomi minori come Rita Pavone e Gianni Morandi, mentre successivamente alla Ricordi aveva messo sotto contratto Bobby Solo e gli Equipe 84, solo per citarne due. Dopodiché decide di mettersi in proprio, fondando l'etichetta Parade, dove punta su un giovanissimo Edoardo Bennato. L'esperienza in realtà finisce male, l'etichetta deve chiudere per colpa di un socio disonesto, ma Micocci pensa che l'intuizione era giusta e fonda una nuova casa discografica, la IT, affiliandosi alla sua vecchia RCA. Micocci capisce prima degli altri che sta per esplodere il fenomeno dei cantautori e decide di investirci sopra. Venditti e De Gregori sono ovviamente i primi nomi sulla lista, ma il terzo, è senza dubbio Rino.
Sbutti il fango al sole, ritorna su di te. Conosco una ragazza, la pensa come me. Al night non vuol venire perché vuole il caffè. Oh, se butti il soldi al gioco, tu non dai nulla a me. Oh, cercali, oh, cercali, oh, cercali, cali, cali. Oh, cercali, oh, cercali, oh, cercali, cali, cali.
Se vi immaginate che il rapporto fra i due sia quello tra un giovane cantante smanioso di registrare e di esibirsi a più non posso e di un produttore che lo deve tenere a freno, sbagliate di grosso. Rino non è rimasto molto contento dall'impatto che ha avuto al Folk Studio. Secondo Bassignano, l'impatto col pubblico non era stato così positivo perché Rino, virgolettato, adottava uno stile atipico, buffonesco, ma nel contempo non faceva cabaret. Dissacrava continuamente il pop e per tutti questi motivi risultava poco proponibile per il pubblico del Folk Studio. Aveva persino tentato la carta del teatro, all'inizio, con l'amico Antonello, raccogliendo solo elogi in pièce di non semplice esecuzione, come il Pinocchio di Carmelo Bene, in cui interpretava la volpe. Prima di Micocci, in ogni caso, aveva anche già provato a esordire indipendentemente con un'altra etichetta, la Produttori Associati, registrando il 45 giri Jacqueline, la ballata di Renzo, che rimase tuttavia inedito. Questa volta, dunque, vuole andarci con i piedi di piombo, al punto che non accetta neanche di usare il suo nome, preferendo lo pseudonimo di Kammamuris, uno dei pirati della Malesia di Emilio Salgari. Rino, a questo punto, non si considera affatto un cantante, un autore, semmai. Non gli piaceva quella sua voce da crooner, così ruvida e graffiante, e non bella in un senso classico del termine. Sembrava essere il solo a non vedere come tutto ciò lo rendesse unico nel suo genere, un autentico diamante grezzo. Ma il suo vero punto di forza sono i testi, e nel suo 45 giri di debutto, questa volta pubblicato, sebbene in pochi se ne accorsero, I Love You Marianna, Jacqueline, c'è già tutto Rino. Non hanno un senso preciso le canzoni, e forse non cercano neanche di averlo, eppure riescono comunque a comunicare qualcosa, a essere di protesta vista la parodia che fa di quei cantautori che usavano il francese o l'inglese per darsi un tono. Una ricetta perfetta per essere notati da chi davvero capisce di musica e ha orecchio e sensibilità per le novità. Ricetta perfetta per essere ignorati dall'ascoltatore medio. E dunque, di certo, nelle classifiche non sfonda. Quanto però la vita dell'artista potesse essere amara, c'è sempre Roma. Anzi, c'è sempre Montesacro, perché se è vero che ha lasciato casa dei genitori da un po', si è trasferito solo a un chilometro di distanza, passando da Via Cimone a Via Nomentana Nuova. E quando non si esercitava, scriveva pezzi o si esibiva in qualche locale, lo si poteva trovare nella sua riserva di caccia, il Bar Il Barone, dove conosce Bruno Franceschelli, dal quale nascerà un'amicizia più che fraterna. Erano gli inizi degli anni 70, quando in un bar a Montesacro, nel nostro quartiere, io e Rino ci incontrammo per la prima volta. Io giocavo a dama, mentre Rino beveva birra chiara in lattina. Potrei definire quell'incontro come il ritrovarsi di due persone che senza saperlo si cercano da tempo. L'atmosfera del posto, il rapporto di scambio ed amicizia con Bruno finiscono per essere immortalati nella meravigliosa, struggente Tu, forse non essenzialmente tu. Canzone in cui unisce considerazioni filosofiche, emozioni fraterne e istantanee del suo quartiere.
Tu, forse non essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu. Tu, forse non essenzialmente tu, hai scavato dentro me e l'amicizia c'è. Io che ho bisogno di raccontare, io la necessità di vivere rimane in me. E sono ormai convinto da molte lune dell'inutilità irreversibile del tempo. Mi sveglio alle 9:06, decisamente tu. E non si ha il tempo di vedere la mamma e si è già nati. E i minuti di incorrersi senza convivenza. Mi sveglio e sei decisamente tu. Forse non essenzialmente tu. E la notte, confidenzialmente.
Il brano è contenuto nel suo disco d'esordio Ingresso Libero, la cui copertina lo ritrae di passaggio davanti alla porta della sua prima casa romana. La sua genesi non è stata affatto semplice, perché ancora una volta l'insicurezza, o timidezza che fosse, di Rino ha rischiato di bloccare il tutto. Inizialmente, infatti, si era deciso che lui non avrebbe cantato i propri brani, lo avrebbe fatto fare a qualche suo amico. Micocci gli ride in faccia e lo manda diritto in studio. Vai, incidi. Il successo però non arriva, come con il precedente lavoro, sebbene, oltre al nonsense delle sue prime due canzoni, questa volta abbia mostrato di saper trattare perfettamente temi quali la giustizia sociale, con un occhio di particolare riguardo nei confronti degli emarginati e degli alienati dal lavoro. Ma con tanta qualità, l'affermazione non può tardare molto ad arrivare. Il 1975 sarà finalmente il suo anno. Scrive un testo che va apparentemente contro qualsiasi logica commerciale, essendo principalmente un lunghissimo elenco di situazioni, tutte spiacevoli, intervallate da un ritornello di una sola frase a spezzare in maniera crudelmente ironica un quadro tutto tranne che idilliaco. Ci sono immagini tristi o inutili, ma mai liete, in quanto ho voluto sottolineare che al giorno d'oggi di cose allegre ce ne sono poche, ed è per questo che io prendo in considerazione chi muore al lavoro, chi vuole l'aumento. Anche il verso «Chi gioca a Sanremo» è in realtà triste e negativo, perché chi gioca a Sanremo non pensa a chi vive in baracca. L'avete capito, stiamo ovviamente parlando di «Ma il cielo è sempre più blu». La canzone non necessita di una melodia particolarmente complicata, ma Rino vuole un intro con pianoforte e chiede di farlo al tastierista Arturo Stalteri. Stalteri arriva in studio e si mette a suonare, fa un giretto di prova giusto per essere sicuro di aver capito il ritmo, poi si gira e chiede a Rino: «Senti, così? Che adesso inizio, te ne tiro fuori un po' di giri». Rino lo guarda e gli dice: «Perfetto, stop, questo». Stalteri è allibito. «Ma che stai dicendo? Questo era solo un giretto di prova». «È perfetto», risponde Rino. L'intuizione è giusta e questa volta Rino vola anche nelle classifiche, vendendo più di 100.000 copie il primo anno. Non è il primo in classifica, certo, ma ormai è entrato nell'orizzonte culturale italiano e nel mondo musicale che conta.
Chi lotta, chi mangia una volta, chi gli mangia.
gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro.
Per Rino si apre il periodo migliore della sua purtroppo breve carriera. Al grande pubblico non ci è davvero mai arrivato, ma ha creato intorno a sé un solido nucleo di appassionati che lo trova oltremodo geniale. Un po' come stava accadendo in America a Tom Waits, anche Rino diventa un nome che ai più non dice niente, ma quelli che lo conoscono davvero sono convinti che sia lui il più grande tra i cantautori, se non in assoluto quantomeno della scuola romana. Certo, nei tour raramente è il main act, principalmente apre l'amico Antonello Venditti o altri cantautori più affermati di lui, ma non importa. Insieme all'amico Bruno si dedica alla scrittura di un'opera teatrale, il testo sarà così problematico da creare parecchi problemi e non arrivare mai a essere recitato su un palco. Nel frattempo si dedica anche alla composizione del suo secondo album, a cui può affacciarsi con una rinnovata fiducia in se stesso e nelle sue capacità, senza dover rinunciare a nulla della sua identità d'artista. E mio fratello è figlio unico, è un autentico capolavoro.
Mio fratello è figlio unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato, e non ha mai pagato per fare l'amore, e non ha mai vinto un premio aziendale, e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni. Convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati.
La critica, oltre a riempirlo di elogi, fatica a trovare qualcuno con cui paragonarlo. Le melodie sono tutte composte da pochi accordi, ma impreziosite da diverse sonorità date da strumenti all'epoca rari da trovare in una canzone italiana, come il banjo, il sitar, che si affiancano a strumenti più tradizionali come il mandolino. Il tema unitario delle canzoni è quello degli emarginati, ma non tanto quelli tradizionalmente riconosciuti come i sottoproletari, gli alcolisti, i drogati, quanto noi stessi. Pochi si occupano delle cosiddette persone normali. Pensa solo a un incidente di strada, con la gente che scappa per paura che la polizia faccia perdere tempo. Questo è mio fratello e figlio unico, una persona tutto sommato normalissima. Mi piace esasperare le cose, amo i paradossi. In fondo, Ionesco, uno degli autori teatrali che preferisco, è tutto un paradosso. Dire che mio fratello è figlio unico perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati non è certo demagogia. È così che Rino spiega il suo stesso disco. Il disco poi non contiene vere e proprie canzoni d'amore. In Sfiorivano le viole, l'amore è semplicemente la scusa per poter raccontare gli episodi salienti della storia italiana contemporanea, mentre in Berta filava, il singolo che inizialmente ebbe più successo, l'apparentemente assurda storia d'amore non è altro che una metafora sulla situazione politica italiana. Ce l'ha con Aldo Moro il compromesso storico. Vorrei ricordare un grosso personaggio che è nato a pochi passi da qui, è nato a Maglie, è uno dei più grossi calzaturieri, è uno che ha fatto le scarpe a tutta Italia, è uno che ha inventato diversi termini, un grosso filologo, ha inventato le convergenze parallele e la congiuntura, queste cose qui. Comunque questa sera voglio dedicare questo pezzo al personaggio che ha fatto le scarpe a tutta Italia. Anni dopo, la Fiat userà il pezzo per pubblicizzare una sua macchina. Difficilmente Rino ne avrebbe dato l'assenso, ma allora era ormai morto da più di 20 anni.
E filava, e filava.
sarebbe da raccontare nel dettaglio ogni singolo brano, ma ovviamente ci vorrebbe troppo. Una spiegazione però la merita il suo strano rapporto con le canzoni d'amore. Ne ha scritte molte, certo, ma nessuna in maniera convenzionale. Non ama infatti parlare di sé con chiari riferimenti autobiografici. C'è tutto il suo essere nei suoi testi, ma mai in maniera esplicita. Soprattutto, non gli piace parlare da altri delle sue ragazze in primis. Scrivendo una canzone d'amore finirebbe per l'appunto per parlare anche di loro, mettere in piazza i loro fatti, il pericolo di offenderle e il rischio di essere mollato. La canzone più romantica, 6 ottavi, è contenuta nel terzo album, Aida, del 1977, e parla sostanzialmente di una ragazza che si dà piacere da sola nella sua camera sognando un non meglio precisato uomo. Senza nessuna volgarità, battuta da bar o cadute di stile simile, ma con una raffinatezza tale da rendere veramente omaggio alla femminilità. Altro che Alba Chiara. D'altronde, alle donne sono dedicate gran parte delle canzoni dell'album, a cominciare dalla title track. Certo, anche questa volta non si parla di vere e proprie storie d'amore. Aida è l'Italia e la canzone è la sua storia dal fascismo alla Democrazia Cristiana, bersaglio prediletto dell'album. La festa di Maria è un inno alla libertà, probabilmente anche a qualcos'altro, visto la sua insistenza a dedicare canzoni a una certa Maria, a volte Anna, a volte da Bahia Salvador.
E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria, per te canterò. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più, ai Maria chi mi manca sei tu.
La figura del cane è poi fondamentale nello sviluppo del suo pensiero artistico. E il cane non è visto tanto come compagno fedele, nonostante il suo profondo amore per questo animale. Marino ne adopera un altro lato, il lato di quel cane solo, costantemente alla ricerca dell'amore del suo padrone, ma nello stesso tempo emarginato, distaccato dalla società degli umani. Il cane c'entra moltissimo, dichiarerà Rino. Il nuovo EP si chiama Mio fratello è figlio unico e penso che niente esprima meglio di un cane il concetto di emarginato, di escluso. Il cane è la solitudine per eccellenza. E il discorso, in fondo, riguarda noi, poveri cani, che tutti quanti siamo. Abbastanza avulsi dall'incontro umano e abbastanza soli, messi da parte, l'uno contro l'altro. Con il terzo album decide di rendere il tema ancora più straziante con Escluso il cane, che parla di un uomo che racconta di come non sia amato in maniera sincera da nessuno, escluso il cane.
Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Ma togli il cane, escluso il cane. Tutti gli altri sono cattivi, pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi, di aforismi perduti nel nulla. Chi mi dice ti amo? Chi mi dice ti amo? Gente assurda, con le loro facili soluzioni. Nella notte c'è un cannone, è un elisir di riflessione. E tu non torni qui da me.
Piace agli italiani, non a tutti ma abbastanza per essere invitato addirittura al Festival di Sanremo. L'idea viene dai vertici dell'RCA, che pensano che il festival possa essere il luogo della sua definitiva consacrazione. Rino dal canto suo non era molto convinto, anzi, non pensava minimamente che quello potesse essere il posto giusto per lui. Alla fine, anche la goccia scava la pietra e Rino finalmente accetta. È vero però che molti dei suoi ammiratori più feroci videro il gesto come una sorta di tradimento. Come compromesso con se stesso, vuole partecipare ma con una delle sue canzoni più polemiche, Nun da Regge più, l'RCA di colpo trasecola. Apparentemente temono che una canzone che consiste in un lunghissimo elenco di nomi pregiudicherà qualsiasi possibilità di successo. Non hanno imparato nulla dal cielo è sempre più blu. Molto meglio Gianna, pensano. Molto più divertente, più orecchiabile. Sembra fatta per essere cantata da tutti.
Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pare.
Rino non è un ingenuo e neanche uno stupido. Sa benissimo che il problema di Nun da Regge più non è l'elenco di nomi in sé, ma quali nomi fa e soprattutto i cognomi. Sa anche che ai produttori piace Gianna perché non significa assolutamente niente. È la canzone più innocua che avesse mai scritto. Una sorta di Berta Filava versione per famiglie. Ma come spesso accade, la canzone più detestata dell'artista diviene anche quella che ha il maggior successo. Rino fa di tutto per non essere preso sul serio. Si presenta per cantarla il 26 gennaio 78 vestito con una tuba, un frac e una miriade di medagliette che consegna al pubblico e all'orchestra suonando un ukulele. Certo, entra anche nella storia per essere stato il primo a pronunciare la parola sesso, attenzione, sul palco dell'Ariston. Altri tempi. E purtroppo, o per fortuna per lui, a seconda delle prospettive, per la prima volta in vita, piace davvero a tutti. Arriva terzo dietro Anna Oxa e ai Mattia Bazar, un'edizione stranamente proiettata nel futuro musicale italiano dunque. Gianna diventa una hit da discoteca, anzi peggio, da riviera. Suona ovunque e vende più di 600.000 copie. Prima ne vendeva 100.000 se gli andava bene. E per l'italiano medio, Rino diventa quello di Gianna. Il dramma è completo. Rino è completamente spiazzato. Non riesce proprio ad accettare che una canzone così stupida sia piaciuta così tanto, mentre dall'altra parte i suoi fan di vecchia data lo trattano ormai come un traditore. Il festival resta una passerella e come tutte le passerelle ti offre 3 minuti per fare un discorso che normalmente fai in uno spettacolo di 2 ore. Così devi trovare un sistema. Da parte mia ho scelto la strada del paradosso, un po' la Carmelo Bene. E continua sempre Rino, Sanremo non significa niente. E non a caso ho partecipato con Gianna, che non significa niente. In pochi si accorgono che Rino non aveva cambiato nulla del suo modo di fare e che il suo delitto fosse stato solo quello di volersi fare un po' di sana pubblicità. Inoltre, bisogna tenere ben presente che Rino non è mai stato un militante. Non era parte di alcun gruppo artistico. Non era nella sua natura pontificare su come ci si dovrebbe comportare quando si è un cantante. Forse anche per questo che viene travolto dal festival. Non ha nessuno a difenderlo, nessuno che sia pronto davvero a prendere le sue parti. E adesso che anche i suoi ammiratori più stretti lo stanno abbandonando, rimane così, come uno dei tanti emarginati che amava cantare. Facile intuire che a questo punto, della fama, che finalmente era arrivata, non sapeva che farsene.
Abbassale! Non te regge più. Abbassale! Non te regge più. Abbassale con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità,
non te regge più.
La verginità,
non te regge più.
la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
tre che più,
ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
tre che più,
auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues.
Poco dopo il festival esce il suo quarto album, ma della sua musica ormai non frega più niente a nessuno. La traccia che dà il nome al disco è la già citata Non Taregge Più, che finalmente può uscire editata, per non dire censurata, dai riferimenti ad Aldo Moro, ormai bruciato sul rogo con la gente che diceva anvedi che santo, come in Berta filava. Di per sé la canzone non è affatto tra le più polemiche di quelle scritte dal cantautore calabrese, ma adesso che Rino è noto a tutti, l'effetto delle sue parole viene ingigantito a dismisura. Viene chiamato a cantarla, in un vistoso quanto svogliato playback, al programma di Maurizio Costanzo, davanti a Susanna Agnelli, entrambi citati nella canzone. Il conduttore si mostrerà decisamente offeso dal testo, tanto da consigliargli di cantare le pagine gialle visto il suo amore per gli elenchi, mentre la senatrice non ci vede nulla di male. Essendo lei parte di quella famiglia che era stata la stella polare della borghesia italiana, trova naturalissimo che un giovane proletario scrivesse un testo contro di lei e i suoi simili. A ruoli invertiti avrebbe fatto la stessa cosa. Ma per Rino ormai siamo all'assurdo e inizia a non capire molto di quello che gli succede. Costanzo che si offende e gli Agnelli che mi difendono. E poi aggiunge: le canzoni non sono testi politici, io non faccio comizi. Questo è uno sfottò, insomma, per me Non Taregge Più è la canzone più leggera che ho mai fatto. Probabilmente però non ci credeva neanche lui stesso.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano.
Inizia un periodo veramente difficile per lui. Già si era solito trovarlo a ogni ora del giorno e della notte al bar Il Barone, con una birra in mano. Ma in questo periodo, come spesso capita, le birre diventano 2, 3, 4, 7. E forse non è un caso che il suo quinto album, Resta vile maschio dove vai, è molto poco ispirato. Al punto che utilizza la prima e unica canzone che non è stata scritta da se stesso ma da Mogol. Ed è anche il singolo principale. Partecipa al Festival Bar e a Disco Estate, ma si vede che dentro è morto qualcosa. È costretto a cantare in playback, ma non vuole ingannare il pubblico. Probabilmente pensava di averlo già ingannato troppo in passato. E quindi si mette entrambe le volte al centro del palco, a braccia conserte, senza fare nulla. Arriva al punto di voler lasciare Montesacro, che era sì la sua casa, ma dove ormai tutti lo guardano, acquistando una casa a Mentana, dove purtroppo non vivrà mai. Sono vere e proprie montagne russe nel giro di pochissimi anni. Sconosciuto, apprezzato, amato, detestato, ostracizzato. Ormai anche alla radio le sue canzoni iniziano a passare sempre meno, perché scatenano troppe, troppe polemiche. In un concerto a Capocotta Rino sbotta: c'è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio, io non li temo, non ci riusciranno. Sento che in futuro le mie canzoni saranno cantate dalla prossima generazione e che grazie alla comunicazione di massa capiranno cosa voglio dire. Capiranno e apriranno gli occhi anziché averli pieni di sale. Si chiederanno cosa succedeva su quella spiaggia di Capocotta. Ci mancava solo che dicesse: penso che voi non siate ancora pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà. Arrogante? Beh, aveva ragione.
Mi alzo al mattino con una nuova illusione. Prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra vent'anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però. Mi guardo intorno però e mi accorgo che son solo. In fondo è bella però la mia età e io ci
c'è tempo per un sesto album. Rino non sa che sarà l'ultimo. Decide di tornare alle origini e di dare alla sua musica un'impronta decisamente più rock. Ritornerà a raccontare il volto più tragicomico dell'Italia e dei suoi abitanti. E le vendite torneranno a non essere un granché. Dal punto di vista personale, però, il lavoro finalmente lo soddisfa, perché parla a coloro che erano i diretti destinatari delle canzoni. All'inizio dell'81 parte in tour insieme a molti altri artisti, tra cui l'amico Cocciante, che omaggia cantando la cover di un suo brano sconosciuto ai più, A mano a mano. L'interpretazione di A mano sarà talmente bella che la registrazione nel corso degli anni diventerà una delle canzoni più celebri di Rino, sebbene non sia sua. Leggenda vuole che l'idea di cantarla gli venne perché vide tra il pubblico la sua ex ragazza e voleva convincerla senza successo a tornare con lui. In realtà Rino doveva sposarsi quell'estate, dunque la leggenda è probabilmente soltanto tale.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera.
Ma Rino non si sposerà mai. Il 2 giugno passa la serata a bere con gli amici, anche più di un bicchiere di troppo, e a San Lorenzo e fa notte fonda. E pensare che lo aveva anche detto, che lo aveva anche cantato, le coincidenze del 60 notturno, le conosceva a memoria. Invece deciderà di mettersi al volante. Alle 3.55 circa, all'altezza dell'incrocio tra via Nomentana e via Carlo Fea, perde il controllo della sua Volvo, andando a finire contromano e impattando frontalmente con un camion per poi finire la sua folle corsa contro un albero. Fortunatamente per lui l'ospedale Umberto I è un paio di chilometri di distanza e ci viene trasportato d'urgenza. Ma le condizioni sono disperate. Per salvarlo servirebbe un'operazione intracranica d'urgenza e il policlinico non ha una sala adatta allo scopo. Si cerca di corsa disperatamente un ospedale a Roma che ce l'abbia. È la capitale d'Italia, la cosa dovrebbe essere facile, ma non lo è. Quando riceveranno una risposta positiva dal Gemelli, ci sarà ormai ben poco da fare. E Rino morirà alle 6 del mattino. Seguiranno indagini, polemiche e persino interrogazioni parlamentari per capire perché un tale disservizio. Ma siamo in Italia e non ne verrà fuori niente.
Amo il sale della terra, amo il sale della vita, amo il sale dell'amore, amo il sale che c'è in te. Sono pieni di sale, i tuoi occhi sono pieni di sale, di quel sale mattutino che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti viene voglia di guardare. Le tue labbra sono piene di sale, le tue labbra sono piene di sale, di quel sale mattutino che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti vien voglia di baciare.
Come è naturale, il mondo della musica rimane scioccato dalla notizia. i suoi amici cantautori in primis. Due giorni dopo il decesso vengono eseguiti i suoi funerali alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dove invece avrebbe dovuto sposarsi. Viene spontaneo domandarsi in quanti quel giorno avevano capito quale artista veniva sepolto. Quale raro esempio di coerenza, originalità e inventiva se n'era andata. Un uomo che ha sempre vissuto a modo suo, senza scendere a compromessi tranne per quell'unica, fatale volta a Sanremo, che sì, lo ha reso immortale ma non nel modo in cui lui avrebbe voluto. Un artista capace di una satira talmente sagace e avanti nei tempi, che non pochi pensarono che la sua morte fosse stata tutto fuorché accidentale. Per l'amico Bruno, fu ucciso dai servizi segreti italiani, stanchi del suo rivelare nelle sue canzoni segreti che avrebbero dovuto rimanere tali. La fonte delle rivelazioni sarebbe stato un carissimo amico di Rino, Enrico Carnevali, che non ha mai potuto confermare o smentire tale voce visto che morì di incidente stradale anche lui pochi mesi dopo Rino. Ma complottismi a parte, la sua fama nel tempo non ha potuto che crescere, perché come disse Fiorello, non sono canzoni da ricordo quelle di Rino. Sono canzoni del presente e del futuro. La prima parola che associo a Rino è avanti, perché il Rino di 30 anni fa, quel Rino, oggi, sarebbe ancora un passo avanti a tutti noi.
Lei sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, poi l'Egitto è un'altra età, marce spastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha. E poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada, quando un'auto veloce lo investì.
Al cimitero monumentale del Verano di Roma, riguardo 19 della cappella numero 5, si trova la tomba di Renzo. E subito sotto la lastra che lo ritrae si può trovare ancora un quadernino ed una penna. Forse non sono più originali, perché vennero lasciati dalla sorella di Rino poco dopo i suoi funerali, affinché chiunque potesse lasciare un pensiero, una dedica, una sigla. Oltre al quadernino, come è facile immaginare, il luogo di riposo del grande cantautore si è riempito di post-it, scritte, persino adesivi calcistici. Chiunque sia passato là ha voluto lasciare qualcosa. Un simbolo, un pensiero, niente di più, ma qualcosa, come Rino aveva lasciato qualcosa di sé dentro di loro. Una delle cose più singolari è che queste scritte, questi ricordi, sembrano aumentare man mano che le generazioni passano, proprio come aveva profetizzato Rino stesso, sbottando quel giorno a Capocotta. E non è l'unica profezia di Rino. Il vaticinio più terribile lo ha proferito su se stesso. E l'ho fatto nel suo primissimo brano, al tempo nemmeno edito, La ballata di Renzo. Perché Renzo, nella canzone, travolto da un'auto, viene portato da un ospedale all'altro. E nessuno può accettarlo. Da una parte c'è lo sciopero, dall'altra è troppo tardi. E incredibilmente è proprio quello che capiterà a Rino. Arrivato al policlinico Umberto I, che ancora poteva essere salvato. Ma rimpallato da un ospedale all'altro, per mancanza di medici e attrezzature, fino all'ora della sua morte.
Con l'alba le prime luci s'andò al policlinico, ma lo respinsero perché mancava il vice capo. In alto c'era il sole, si disse che Renzo era morto, ma neanche al cimitero c'era posto. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, io ero al bar. Quando